Il libro della Genesi si apre con la monumentale affermazione che troviamo nel versetto numero 1, in Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questo versetto è unico in tutta la letteratura e afferma che l'esistenza dell'universo e di tutto quello che contiene è il prodotto di un atto creativo di Dio. Abbiamo assistito a una bellissima lettura, proprio interpretata del testo biblico, e abbiamo visto che secondo Genesi 1:1 è tutto il racconto della creazione, l'universo e tutto quello che esso contiene, è il risultato, è il prodotto di un atto creativo di Dio. Così come un fascio di luce è in grado di squarciare e illuminare la notte più buia, questo versetto da solo, il primo versetto della Genesi, da solo è in grado di far luce sulla verità più importante, più profonda dell'esistenza umana. Noi non siamo frutto del caso. Noi non siamo da soli nell'universo. Noi non siamo senza speranza. Siamo infatti parte di un progetto che è originato da un'intelligenza sovrannaturale, da un creatore che ha un piano e che ce lo ha rivelato. Non siamo stati lasciati nel buio. Questa serie di messaggi sul libro della Genesi dovrebbero proprio incoraggiarci, oltre che nutrire profondamente la nostra anima, proprio pensando al fatto che Dio ha un piano, un progetto, che ha avuto un inizio e che avrà anche una conclusione, che andrà in porto esattamente come Lui dice. Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questo versetto da solo smentisce ogni teoria, ogni ideologia degli uomini che hanno cercato di sbarazzarsi di Dio e della sua rivelazione. Pensate, Genesi 1:1 rifiuta e smentisce l'ateismo, perché afferma che l'universo è stato creato da Dio. Non è vero che Dio non esiste, l'universo e ogni altra cosa è stata creata da Dio. L'ateismo è smentito da questo versetto. Genesi 1:1 smentisce anche il panteismo. Che cos'è il panteismo? Questa filosofia secondo cui Dio e il creato sono la stessa cosa. L'universo o la natura sono equivalenti a Dio. No. Genesi 1:1 afferma che Dio è trascendente, è al di sopra di tutto quello che Lui ha creato ed è separato da tutto ciò che Lui ha creato. Genesi 1:1 smentisce anche il politeismo. Un'altra parola difficile. Che cos'è il politeismo? Il politeismo sostiene l'esistenza di molti dei, di molti dii. Ma qui questo versetto ci dice che è soltanto un Dio che ha creato ogni cosa. Il Salmo 96:5 dice, è Dio stesso che parla, dice, poiché tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani. Sono idoli inutili. Perché? Perché non esistono. Perché non sono viventi. Il Signore invece ha fatto i cieli e la terra. Genesi 1:1 rifiuta e smentisce il materialismo, la teoria secondo cui la materia è eterna e quindi è il fine unico di tutte le cose. I materialisti vivono per tutto ciò che è materiale, perché pensano che sia sempre esistito e sempre esisterà. Invece da Genesi 1:1 sappiamo che la materia ha avuto un inizio. Genesi 1:1 rifiuta e smentisce il dualismo, questa concezione filosofica che vede la presenza di due divinità opposte tra di loro e irriconciliabili, il bene e il male, la luce e le tenebre. Dio era solo quando ha creato, è scritto in Genesi 1:1. Genesi 1:1 rifiuta e smentisce l'umanesimo, perché è Dio e non l'uomo la realtà ultima delle cose. È Dio e non l'uomo al centro dell'universo. Genesi 1.1, come abbiamo visto anche nello scorso studio, smentisce l'evoluzionismo, l'evoluzione, poiché Dio, è scritto, ha creato tutte le cose. A proposito dell'evoluzione, alcuni hanno chiesto, ma non potrebbe essere stato che Dio abbia usato l'evoluzione? Non potrebbe essere che Dio abbia dato inizio a questo processo e poi abbia lasciato che l'evoluzione, secondo questi principi scientifici, sia avvenuta? No, non è possibile, perché abbiamo visto che l'evoluzione è impossibile. L'evoluzione è impossibile. L'evoluzione in ogni sua forma è falsa, è irrazionale ed è impossibile. L'evoluzione presuppone che la materia da sola sia in grado di organizzarsi da sola. Gli scienziati sanno molto bene che a causa della seconda legge della termodinamica, detta anche entropia, questo non è possibile, perché a livello della materia nell'universo sta succedendo esattamente il contrario. La materia va verso una situazione di caos, piuttosto che organizzarsi da sola. Questo gli scienziati lo sanno, ma fa loro comodo, a molti di loro, non dico a tutti di loro, c'è un numero crescente di scienziati che si rendono conto proprio dell'impossibilità di queste teorie scientifiche e stanno diventando creazionisti, un numero sempre più grande di scienziati, soprattutto in questo ultimo secolo. Certamente sono sempre ancora una minoranza e non sono comunque, non sto parlando di credenti evangelici, sto parlando di scienziati che studiando, e la scienza più studia, più comprende la complessità dell'universo, più si rende conto che l'evoluzione, le teorie scientifiche legate all'evoluzione sono impossibili. Quindi si rendono conto di questo. Però voglio farvi notare che tutta questa serie di ideologie che ho appena menzionato hanno una caratteristica in comune. Tutte quante negano l'esistenza di un Dio trascendente, personale, del Dio della Bibbia, che si è rivelato nella Bibbia. Hanno questa caratteristica unica. Sono l'invenzione di uomini che cercano di sbarazzarsi di Dio. E come credenti non possiamo permettere che nessuna di queste teorie possa essere aggiunta o imposta alla Bibbia. Sarebbe un adulterio spirituale, che, come ho detto l'altra volta, già purtroppo molte chiese evangeliche e istituzioni cristiane evangeliche stanno commettendo. Ma la verità è che l'universo e tutto quello che vediamo ha avuto origine da un'intelligenza esterna, sovrannaturale, perfettamente sapiente, incomprensibile per noi. E questa rappresenta l'unica spiegazione razionale che abbiamo. E Genesi 1, in questo passo di Genesi 1, è Dio stesso a dirci e spiegarci come questo sia avvenuto. Pensate, Genesi 1 fino al capitolo 2, versetto 3, è l'unico racconto della creazione che noi abbiamo, proprio lasciatoci dai testimoni oculari. Dio era presente, Dio è il testimone oculare di quello che è successo in quel momento. Non è un'allegoria, non è una poesia, ma è la storia accurata che Dio ha rivelato a Mosè per noi. Stamattina studieremo insieme i versetti 1 e 2, ho detto che questo è il modo in cui Dio nutrirà le nostre anime e anche ci insegnerà verità importanti per difendere la parola di Dio. Così che la nostra fede sia fortificata, così che anche noi saremo dei testimoni sempre più efficaci per Lui. E voglio dirvi che i versetti 1 e 2 sono importantissimi, e in questi due versetti, in un modo particolare, ogni parola è importante. Vi ricordate le parole di Gesù quando fu tentato da Satana? Non di solo pane vivrà l'uomo, non di sola pizza, non di solo gelato, tutte le cose buone che conosciamo. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E oggi sarà estremamente importante vedere il significato di ogni parola. Così, questo è il motivo per cui ci soffermiamo, forse siete sorpresi che si faccia un messaggio soltanto su due versetti. Però sono due versetti fondamentali, perché Genesi 1, 1 e 2 sono proprio il fondamento su cui il resto del libro della Genesi, ma su cui anche il resto della parola di Dio è costruita. È così importante che noi capiamo ogni parola. E stamattina vedremo due aspetti di cui questi versetti parlano. Il primo versetto parla del principio della creazione e il secondo versetto parla dello stato della creazione al principio. E scopriremo delle cose importantissime. Cominciamo dal principio, il principio della creazione, Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questo versetto rappresenta senz'altro un'affermazione generale della creazione, nel senso che è un'affermazione che comprende tutto. Dio è colui che ha creato tutte le cose visibili, potremmo metterci le nebulose, le galassie, la luce, tutto quello che vediamo è stato creato da Dio, è un'affermazione generale. Tutte le cose anche invisibili sono state create da Dio, i batteri, per esempio, l'energia, le forze e le leggi che esistono nell'universo, le cose invisibili, le cose visibili e le cose invisibili. Però questo versetto non rappresenta soltanto un'affermazione generale, c'è di più. Voglio farvi notare alcune cose importanti da questo versetto. Questo versetto, il versetto 1 di Genesi, non è un titolo, come alcune persone, alcuni studiosi della Bibbia hanno detto, perché se noi separassimo il versetto 1 dal versetto 2, avremmo un grosso problema. Se Genesi 1 fosse soltanto un titolo, come molti hanno detto, ci troveremo con questo problema, che nel versetto 2 ci troviamo con queste parole: la terra era informe e vuota. Cioè non avremo nessuna spiegazione di come la terra sia venuta fuori. Ci troviamo già con questa cosa già lì e non capiremo come mai sta lì. Quindi Genesi 1:1 non è un titolo. Un'altra cosa che voglio dire è che proprio la grammatica di questa frase, il modo in cui Mosè l'ha scritta nell'ebraico, ci dice che questi due versetti non possono essere separati. Adesso, probabilmente voi avete delle Bibbie come la mia, che fa esattamente questo, mette il versetto numero 1 separato dal versetto numero 2. Possibile? Allora, vi spiego perché questo non è corretto e perché anche è importante. Perché nel versetto 2 troviamo già una di quelle caratteristiche della narrativa ebraica. La narrativa è un genere letterario che potremmo dire semplicemente è un genere letterario che racconta una storia, una narrativa. Qui troviamo già nel versetto 2, come prima parola, troviamo questa congiunzione e. La congiunzione E, che in ebraico si chiama wow, e che collega il versetto 1 al versetto 2. È un po' come l'italiano, no? Quando, per esempio, diciamo, questa mattina mi sono svegliato e poi sono andato in bagno e poi mi sono lavato i denti e poi ho fatto colazione e poi mi sono alzato e poi sono uscito di casa per andare al lavoro. Che cosa ci dice questo E o e poi? Ci dice che è una storia e che sono fatti che che si succedono, sono fatti che vanno avanti cronologicamente, è una cosa consecutiva. Perciò il modo in cui dovremmo scrivere questo versetto è: nel principio Dio creò i cieli e la terra, forse virgola, forse punto e virgola, e la terra era in forma vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Potremmo leggerlo così: quando Dio nel principio creò i cieli e la terra era informe e vuota. È molto importante che noi comprendiamo questo. Perché Mosè dice che la creazione, questo è il motivo per cui è importante, Mosè ci dice che la creazione al momento del suo inizio non era ancora nella forma finale. Non era ancora nella forma finale. Dio, come vedremo, ha creato prima la materia grezza e poi l'ha plasmata, l'ha lavorata, portandola giorno dopo giorno a quella forma che lui voleva, a quella perfezione che lui voleva. Voglio dire anche un altro motivo per cui questo è molto importante, che facciamo queste distinzioni, che entriamo così nei dettagli. Voi dite, ma perché tutti questi dettagli tecnici? Importantissimo perché una delle teorie più popolari dice che, adesso vi farò una domanda, Tra il versetto 1 e il versetto 2 succede qualcosa di molto importante. Sapete che cosa succede? Lo vedete? Guardate che cosa succede tra il versetto 1 e il versetto 2. Lo vedete? Le persone che credono in questa teoria dicono che tra il versetto 1 e il versetto 2 ci sono circa milioni di anni. Milioni di anni? C'è uno spazio grande. Infatti questa si chiama la teoria del gap o dell'intervallo o del vuoto. Questa teoria è stata inventata da uno scozzese, da un teologo scozzese nel 1700-1800, però è stata anche resa popolare da molti libri, naturalmente, ma soprattutto da una Bibbia da studio che è presente qui in Italia, che noi abbiamo anche adesso, che è stata tradotta, che si chiama la Scofield, famosa per questo sistema di riferimenti a catena tra i versetti, quindi probabilmente alcuni di voi avete questa Bibbia, che è stato un grande aiuto per i credenti di tutto il mondo per studiare la Bibbia, per capire meglio la Bibbia. Però questa Bibbia sostiene questa teoria del gap, o dell'intervallo, del vuoto, e consiste in questa teoria. Questo teologo ha affermato che il versetto 1 descrive la creazione iniziale, che è giusto, ma che il versetto 2 è la descrizione del caos che sopraggiunse come risultato di un giudizio che Dio ha fatto sulla terra, mandato forse a causa della ribellione di Satana e dei suoi angeli. E quindi dice questo teologo che dal versetto 3, proprio questi versetti che noi abbiamo letto stamattina, che abbiamo sentito stamattina, fino al versetto 31, non si parla in realtà della creazione di Dio, ma si parla di questo rinnovamento, di questo momento in cui Dio ha dovuto risistemare, ricreare, rimettere al posto il mondo che lui in qualche modo ha distrutto alla fine del versetto 1. Nello studio scorso avevo detto che è molto importante, avevo fatto proprio l'esempio delle parole con cui si è conclusa la lettura di questa mattina, versetto 31 del capitolo 1, Dio guarda la sua creazione, lui dice: tutto era molto buono, vero? E perciò abbiamo detto che sulla base di queste parole noi non possiamo affermare assolutamente che ci sia stato alcun tipo di ribellione, alcun tipo di morte, alcun tipo di giudizio fino a quel momento, perché tutto era perfettamente perfetto, esattamente come Dio voleva. Però vi dico che queste persone che credono a questa teoria hanno dei buoni argomenti. Per esempio loro dicono che il verbo nel versetto 2, la terra era in forma e vuota, loro dicono che dovrebbe essere tradotto la terra diventò in forma e vuota, che è una cosa possibile nella lingua ebraica. Poi dicono anche che queste parole in forma e vuota dicono: ma come può un Dio d'ordine, un Dio santo, un Dio perfetto aver creato una creazione così in forma vuota? Come possono queste due parole descrivere la creazione di un Dio perfetto? C'è ancora un altro motivo. Loro dicono che la parola tenebre è usata nella Bibbia per descrivere molte volte il peccato e il giudizio, e quindi loro anche ritengono che, si chiedono come può Dio aver creato una terra che era dominata dalle tenebre. Per tutti questi motivi loro affermano questa teoria. Io vi dico subito, questi sono buoni argomenti ma non sono convincenti, e vedrete che la parola di Dio risponde a tutte queste cose e noi dobbiamo essere preparati per farlo, perché false teorie vengono costruite per negare quello che le scritture dice. E purtroppo sapete qual è la motivazione per cui questi teologi o questi credenti lo fanno? È per far andare d'accordo tutte le dichiarazioni che la scienza, la geologia fa riguardo all'età della Terra, dicendo che la Terra è vecchia di milioni di anni. Vedete quanto c'è in gioco quando parliamo del libro della Genesi. Io adesso però voglio incoraggiarvi, non staremo sempre nella polemica, anche se è necessario farla, ma adesso entreremo proprio nel testo, proprio in quel testo, in quella spiegazione delle parole che Dio usa per nutrire le nostre anime, per darci una comprensione di chi Lui è. Questo versetto 1 ci dà diverse informazioni molto importanti sul nostro Dio. Prima di tutto ci dice il momento della creazione. Mosè inizia dicendo nel principio. Sapete che cosa significa questo? Che Dio ha creato il tempo. Dio ha creato il tempo. Fino al momento in cui Dio non aveva creato l'universo, non esisteva nulla, compreso il tempo. Compreso il tempo. Il tempo è una creatura di Dio. Non so se ci avevate mai pensato. Il tempo è una creatura di Dio. Ed è importante perché il tempo provvede subito il contesto per la creazione. Avete visto, abbiamo sentito dalla lettura che nel primo capitolo si parla del primo giorno, del secondo giorno, del fatto che fu sera e poi fu mattina, vero? Il fatto che il primo capitolo parli di 7 giorni, dei primi 2 capitoli, si parla del 7° giorno nel secondo capitolo, indica che nel principio era un momento preciso, era un momento preciso, non era un momento vago. Infatti stiamo parlando in questo racconto della creazione di giorni di 24 ore. Sapete, l'ebraico è come l'italiano, quando si usa la parola giorno con un aggettivo numerale, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, indovinate un po'? Si sta parlando di un giorno letterale, un giorno di 24 ore in cui c'è la mattina, c'è la sera e poi c'è un nuovo giorno. E questo è quello esattamente che noi capiamo dalla lettura semplice, come abbiamo fatto, del libro della Genesi, del testo della Genesi. Voglio portarvi a un passo che direi che è la prova più forte, la prova che più chiara, che smentisce questa teoria di questo gap, di questo vuoto, e vi chiedo di aprire le vostre Bibbie al capitolo 20 del libro di Esodo, Esodo 20. L'autore è sempre lo stesso, è Mosè. Siamo nel capitolo dove Dio dà la legge, i 10 comandamenti a Mosè. Guardate qui come Mosè interpreta il racconto della creazione. Guardate, capitolo 20, versetti 9 a 11. Siamo nel contesto, questo è il 4° comandamento, il versetto 8 dice: «Ricordati del giorno del riposo per santificarlo», Dio dice. «Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il 7° giorno è di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città». Guardate il versetto 11. «Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato». Capite? Mosè interpreta letteralmente questi giorni e dice che Dio ha creato in 6 giorni e non che ha creato tutto il 1° giorno e poi ha risistemato e ha messo un po' le pezze nel resto dei giorni. Questo è importante. Vedete come la scrittura risponde a tutti gli attacchi che vengono fatti. La scrittura è chiara e non si contraddice. Si completa. Forse potresti avere la domanda: ma perché Dio ha creato in 6 giorni? Io credo che questo passo che abbiamo appena letto ci aiuta anche a capire questo. Dio ha creato in 6 giorni perché voleva stabilire un modello per Israele, per il popolo di Israele, per adorarlo. Lavora 6 giorni, il 7° giorno ti riposerai e adorerai il Dio e servirai il Dio. Quello sarebbe stato il 7° giorno, quello di riposo, sarebbe stato il giorno per adorare Dio, per dedicare a Dio. E in qualche modo anche la Chiesa segue questo modello, perché anche noi lavoriamo chi 5, chi 6 giorni, però poi ci incontriamo il 7° giorno, che è la domenica, è in realtà il 1° giorno della settimana, per adorare Dio. Lo dedichiamo a Lui, anche per riposarci. Perciò vedete, nel principio, in un momento preciso, Dio ha comandato che i cieli e la terra venissero all'esistenza. In quel preciso momento è iniziato il tempo. E Dio, da quel inizio preciso, ha iniziato a contare il tempo. Perché è Dio che ha iniziato a contare il tempo. Non c'erano uomini ancora in quel momento. Non so se posso fare una piccola applicazione, ma voglio incoraggiarvi dicendovi che il tempo è una cosa buona. Il tempo è un amico. So che spesso ci lamentiamo e diciamo sempre che non ci abbiamo tempo, no? Una delle cose che, uno dei più grandi problemi che ci abbiamo oggi e che diventa sempre più grande è che non abbiamo tempo, però voglio incoraggiarti dicendo prima di tutto che il tempo a disposizione è uguale per tutti, quindi non c'è nessuno più ricco o più povero riguardo al tempo, abbiamo tutti la stessa quantità di tempo e il tempo è una cosa buona e possiamo usarlo bene e possiamo usarlo alla gloria di Dio. Ecco perché è utile, trovo che sia molto utile, anche pensando non solo al tempo, ma anche alla scansione della settimana, che noi come credenti impariamo proprio a organizzare i nostri tempi di preghiera, a organizzare i nostri tempi di lettura della parola di Dio, a organizzare i nostri giorni e il modo in cui serviamo Dio e anche i nostri impegni, proprio giornalmente nell'arco della settimana. È un amico, il tempo vuole aiutarci, questo è il modo in cui noi cresciamo spiritualmente. Era soltanto una parentesi, ma abbiamo visto che nel versetto 1 scopriamo e capiamo il momento della creazione, nel principio, però il versetto 1 ci dice anche chi è l'autore della creazione, non soltanto il momento della creazione, ma l'autore della creazione. Nel principio Dio creò, nel principio Dio. Ho trovato molto bello il fatto che, malgrado tutte queste teorie contro Dio, tutte queste teorie anti-Dio che sono sorte, che hanno influenzato milioni di uomini e che Dio sapeva che sarebbero sorte, avete notato? Dio non cerca di provare la sua esistenza con il primo versetto della Bibbia. Il primo versetto della Bibbia lo dà semplicemente per scontato. Non cerca di spiegare cose complicate riguardo all'esistenza di Dio, non cerca di convincere noi che Dio esiste, lo afferma semplicemente, nel principio Dio. Sapete, questo ha un significato forte. Sapete che cosa significa? Significa che è così ovvio che Dio ha creato ogni cosa, è così ovvio che Dio ha creato i cieli e la terra, che soltanto un folle, soltanto uno stolto potrebbe dire che Dio non c'è, che Dio non esiste. Però purtroppo questo è proprio quello che succede. Gli uomini dicono Dio non c'è. Lo stolto ha detto nel suo cuore Dio non c'è. C'è un nome particolare che Mosè usa per il nome di Dio attraverso tutto il primo capitolo della creazione. Non è un caso, è il nome Elohim. È un nome ebraico che significa il grande, il potente, l'onnipotente. Questo nome sottolinea la maestà, l'onnipotenza di Dio, il fatto che Dio è il creatore, Dio è il Dio onnipotente in grado di creare ogni cosa. Pensate, viene usato più di 2500 volte nell'Antico Testamento questo nome. Ma la caratteristica di questo nome è che è un nome plurale. Non è un nome singolare, che dovrebbe essere El, ma è Elohim, che è un nome plurale. Però viene usato al singolare. Infatti, il verbo è al singolare. E dice, un ebreo avrebbe letto questo versetto, nel principio gli dei onnipotenti creò. Perché? Ci chiediamo. Perché Dio ha usato questo nome? Perché Mosè ha voluto comunicare questo nome? Perché Dio stava anticipando il fatto che lui è uno, ma che è anche una pluralità di persone. Dio sta prefigurando già nel primo versetto della sua parola il fatto della la verità della Trinità, che verrà spiegata chiaramente soltanto, rivelata pienamente soltanto nel Nuovo Testamento. Però se guardate di nuovo, se tornate a Genesi 1:1, il contesto ci conferma questo. Infatti il versetto 1 parla di Dio come di una pluralità. Nel versetto 2 troviamo che parla dello Spirito di Dio. Non siamo ancora arrivati al versetto 3, inizierà, penso, Fred la prossima domenica, ma il versetto 3 inizia dicendo Dio disse. Dio disse, qui c'è la parola di Dio. Vedete già in embrione l'insegnamento sulla Trinità, sulle tre persone della Trinità. E molti hanno osservato il fatto che Dio, che è una Trinità, ha creato un universo che ha tre dimensioni. C'è lo spazio, c'è la materia e c'è anche il tempo. Tre dimensioni che sono assolute perché l'universo è tutto spazio, l'universo è tutta materia, l'universo è tutto tempo e tutte e tre formano un sistema unico perché sono unite. Così questo Dio che è una Trinità ha creato questo universo anche che è una triunità in qualche modo. Però quello che Mosè vuole comunicarci in questo versetto e con queste parole è che questo Dio onnipotente Questo Dio maestoso è colui che ha creato ogni cosa. Dio è il soggetto di questo capitolo. Ho contato il nome di Dio 32 volte soltanto nel primo capitolo. In qualche modo non è la creazione tanto il soggetto, ma è Dio stesso il soggetto di questo capitolo. Non tanto come Dio abbia fatto, quanto piuttosto chi è colui che ha creato ogni cosa. Notate che il versetto 1 ci parla anche dell'azione della creazione. Mosè dice: nel principio Dio creò. E questa è una parola bellissima, spero che possa proprio incoraggiarvi come ha incoraggiato me. Vi faccio notare prima di tutto una cosa, che Dio è sempre esistito come Dio, eterno, santo, perfetto. Però notate che è soltanto dal momento in cui ha creato, cioè nel principio, in questo momento preciso in cui Dio ha creato, soltanto in quel momento che lui è diventato creatore. Dio non era creatore prima di creare. Ed è molto importante questo verbo creare, perché l'azione di creare nella Bibbia è riferita soltanto a Dio. Questa azione di creare è riferita soltanto a Dio. In questa forma, nel verbo che Mosè usa, viene solamente usato per il lavoro creativo di Dio. Significa che soltanto Dio può creare. Non so se avete mai pensato che ogni volta che noi diciamo a un uomo o una donna che è una persona creativa, stiamo scippando Dio di uno dei suoi attributi. Perché un uomo, in effetti, non può essere, una donna non può essere creativa. Sapete perché? Un uomo può fare, può formare, inventare, produrre, forgiare, costruire, comporre, modellare qualcosa, ma lo fa da una materia che esiste già, giusto? Soltanto Dio crea, perché la creazione in questo senso significa portare all'esistenza qualcosa che non era mai esistito prima. Dio ha portato all'esistenza qualcosa che non esisteva. Dio ha creato dal nulla. E sapete perché è importante dire che Dio ha creato dal nulla? Perché molti oggi lo negano. Molti oggi lo negano, ma questo è quello che dice la parola di Dio. Dio è colui che chiama all'esistenza quello che non esiste. Romani 4,17, l'Apostolo Paolo parla così, dice così di Dio. Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Dio è colui che chiama all'esistenza le cose che non sono. E c'è una relazione, perché poi nel Nuovo Testamento troviamo la stessa parola usata quando Dio parla della nostra rigenerazione come credenti. Dio ha creato, quando siamo stati salvati, Dio ci ha rigenerati. Sono verità meravigliose ed è soltanto Dio che crea. È soltanto Dio che ha creato i cieli e la terra, è soltanto Dio che dà la vita nuova, è soltanto Dio che fa di noi una nuova creatura, come dice la parola di Dio. Per fede comprendiamo, l'autore di Ebrei dice, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Sta dicendo, le cose che vediamo nell'universo non furono create da qualcosa che esisteva già, furono create dal nulla, sono tutte nuove. Questo è molto importante, prima di tutto perché questo è quello che Dio dice, ma anche per un altro motivo importante. Perché la creazione punta il dito su Dio. Lo scopo della creazione nel piano di Dio era che desse gloria a Dio. Lo scopo della creazione non è che arrivasse l'uomo e guardasse tutta questa meraviglia intorno a sé e dicesse: oh, guarda che bello, guarda il frutto del caso. Guarda un po' il caso che ha fatto, insieme a milioni e milioni e milioni di anni. Tu non entri in una casa e guardi un pianoforte e dici: oh, guarda il caso che ha fatto. Se sei un musicista e se sei un pianista, tu vai e guardi anche la marca, perché vuoi vedere chi è il costruttore. È un pianoforte della Yamaha. Ah, questo è un buon pianoforte. Lo scopo della creazione era di dare gloria a Dio. In Apocalisse 4, versetto 11, Giovanni dice queste parole. Giovanni riceve questa visione di quello che succede in cielo. E dice così: tu sei degno, o Signore, e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistettero e furono create. Questo era lo scopo della creazione, di dare gloria a Dio, di puntare verso il Creatore. Il Salmo 19, il versetto 1, Davide dice: «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani». Capite quanto siamo stolti quando diciamo che il creato è il frutto del caso? Io ero parte di questi stolti, io l'ho creduto per 24 anni. E in Romani dice che la testimonianza della creazione è così chiara, in Romani 1, che gli uomini a causa di questo sono inescusabili. Il primo motivo per cui gli uomini saranno giudicati un giorno, gli uomini che hanno rifiutato la rivelazione di Dio, sarà perché loro hanno rifiutato il Creatore. Voglio dire ancora una cosa importante sulla creazione, che capiamo sia dal contesto ma anche da questo verbo che Mosè usa. La creazione è una cosa conclusa, la creazione è una cosa che riguarda il passato. Il Salmo 102, versetto 25 dice: «Nel passato tu hai creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani». È importante che ci rendiamo conto che la creazione è un'opera che Dio ha fatta e si è conclusa, si è conclusa. La Bibbia parla sempre della creazione come di un evento passato e concluso. Dico questo perché l'evoluzione afferma il contrario. L'evoluzione parla di un processo che sta ancora continuando e che continuerà per sempre. Non è così. Questo è falso. Il capitolo 2, versetto 2, parla del fatto che Dio, quando ha concluso la creazione, si è riposato. Entreremo meglio poi in questi versetti nelle prossime settimane. Ma Dio ha concluso la creazione. Nel principio Dio creò che cosa? I cieli e la terra. Questo è il prodotto della creazione. Questo è il prodotto dell'atto creativo di Dio. E la lingua ebraica non ha una parola per dire l'universo, e così Mosè ha usato queste due parole, i cieli e la terra, però i cieli parlano semplicemente dello spazio che Dio ha creato. Non ci sono ancora le stelle, non ci sono ancora i pianeti, perché questi Dio li creerà nel quarto giorno. Perciò Dio nel principio ha creato lo spazio, e poi i cieli, e poi la terra, dice. E qui sta parlando della materia. Della materia. La terra non era così come è oggi. Infatti dal versetto 2, che adesso vedremo, sappiamo che questa materia, questa superficie, questa massa che Dio ha creato non aveva ancora una forma. Perciò abbiamo visto il principio della creazione. Adesso vogliamo vedere dal versetto 2 lo stato della creazione al principio. Anche questo è importantissimo, perché Mosè dice: «E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque». Ci sono tre affermazioni importanti, tre frasi importanti che vogliamo vedere, che descrivono lo stato della creazione. E anche qui sono stato incoraggiato profondamente mentre studiavo il significato di queste frasi. Non l'avevo mai studiato in questo modo. Voglio farvi notare, come ho detto all'inizio, che c'è sempre la congiunzione e all'inizio di ognuna di queste tre frasi, che significa non soltanto che sono tre descrizioni ugualmente importanti, ma sono anche tre descrizioni consecutive. Perciò quello che stiamo vedendo qui è che la condizione della terra del versetto 2, descritta nel versetto 2, segue immediatamente l'atto creativo del versetto 1. Ecco perché ancora, ripeto, non possiamo separare i versetti 1 e 2 della Genesi. La prima affermazione è: «E la terra era informe e vuota». In questa frase Mosè sta dicendo qualcosa di importante, perché lui mette il soggetto prima del verbo, normalmente il verbo va prima del soggetto, quindi sta enfatizzando qualcosa di nuovo riguardo alla terra che lui menziona. Potremmo leggere questa frase così: «Quanto alla terra, essa era informe e vuota». Quanto alla terra, essa era informe e vuota. Questa teoria del gap, questa teoria del vuoto, suggerisce che queste parole dovrebbero essere tradotte con rovinata e desolata. Loro dicono, questo versetto dovrebbe essere tradotto: la terra diventò rovinata e desolata, o qualcosa di simile, per poter spiegare che qui c'è stato un giudizio a un certo punto tra il versetto 1 e il versetto 2, nell'arco di questi milioni di anni. Queste sono informazioni che io vi do proprio basate su sulla parola di Dio e sulla grammatica anche, il verbo, questo verbo che Mosè usa nel 98% dei casi significa semplicemente era. E qui non c'è nessun motivo nel contesto di questo brano per dire che la terra diventò. Perciò gli studiosi fedeli alla parola di Dio ritengono che questo verbo giustamente deve essere tradotto era. La terra era in forma vuota. Che cosa significa in forma vuota? Queste sono due parole che potrebbero avere tanti significati, ma io credo che siano proprio state tradotte perfettamente e rendono esattamente l'idea di quello che era la terra a questo punto, perché il resto del versetto 2 ce lo dirà ulteriormente. Però c'è un passo parallelo che voglio leggervi, che ci aiuta a capire ancora il significato, com'era questa situazione a questo punto. E voglio chiedervi di prendere Isaia 45, al versetto 18. Isaia 45, versetto 18. Molte volte, proprio per capire l'insegnamento di un passo, è necessario andare a passi paralleli che gettano luce sul significato di quello che stiamo studiando. Isaia 45, al versetto 2, dice così. E vi dico subito, questo è un versetto che queste persone che credono in questa teoria usano per dire che dovrebbe essere tradotto rovinata e desolata, però qui leggiamo queste parole. Infatti così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Capite? Qui, in questo passo, in questo versetto, capiamo qual era lo scopo della creazione di Dio. Dio ha creato la terra, i cieli e la terra, e non l'ha creati perché rimanesse, potremmo dire per sempre, deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Quindi anche questo versetto conferma il fatto che Dio ha creato la materia grezza in una forma che non era ancora quella definitiva. Ma non era sua intenzione che rimanesse in quella forma. Perciò è perfettamente coerente con quello che stiamo dicendo del versetto 1, che il fatto che la terra in questo momento fosse informe, non avesse una forma, e fosse vuota, nel senso che era ancora non abitata, era soltanto una fase di questo processo della creazione che Dio aveva previsto. Tutto questo conferma che gli elementi c'erano tutti, Dio aveva creato lo spazio, Dio aveva creato la materia, anche il tempo. Adesso il piano era quello di organizzare, di mettere ordine in questa creazione e popolarla. Guardate la seconda frase, dice, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, la superficie dell'abisso. Ecco qui, ci ritroviamo il problema di queste persone che dicono, le tenebre, qui significa che c'è stato un giudizio, c'è il peccato, no. No, non significa questo. Non significa questo? Non è un problema che l'universo si trovasse completamente al buio. Prima di tutto non era un problema per Dio che ci fossero tenebre, perché il Salmo 139, 12 dice la luce e le tenebre sono uguali per te. Dio non ha bisogno della luce per vedere quello che fa. Inoltre è sbagliato dire che poiché Dio è luce non poteva creare le tenebre. Perché ancora in Isaia 45, versetto 7, dice io sono colui che forma le tenebre, io formo la luce, scusate, e creo le tenebre. Anche le tenebre sono una creazione di Dio. Non sono necessariamente il risultato del peccato e della separazione da Dio. Quindi anche questa è una cosa che noi capiamo proprio dal contesto dei passi che leggiamo. Le tenebre, dice, che coprivano la faccia di questo abisso, usa questa parola abisso, e questa parola ci ricorda che questa massa creata senza forma era riempita e ripiena e coperta di acqua. Anche questo va perfettamente d'accordo con altri passi della Bibbia. Il Salmo 104, versetto 6, dice tu, parlando della terra, l'avevi coperta dell'oceano come di una veste. Vedete che non c'è una contraddizione. Pietro dice, in Seconda Pietro 3, parla della creazione, dice per effetto della parola di Dio esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. Stiamo parlando di una massa senza forma proprio avvolta nell'acqua, una specie di grandissima palude senza forma e ancora deserta. Però è a questo punto che Dio comincia a dare una forma a questa cosa. Proverbi 8, il libro dei Proverbi, voi dite, addirittura il libro dei Proverbi ci aiuta a capire cose sulla creazione, sì. Il libro dei Proverbi, al capitolo 8, al versetto 27, in questo passo c'è la sapienza di Dio che parla, come se fosse una persona, e dice, quando Dio disponeva i cieli, io ero là, la sapienza di Dio era presente, quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso. La sapienza di Dio era presente, un altro testimone. Dio a questo punto, e a questo punto, lo vedremo ancora con la prossima frase, comincia a modellare la sua terra, come un vasaio fa con la sua argilla, per creare quest'opera che gli appartiene. La terra diventa sferica. E leggiamo l'ultima parte del versetto 2, e dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Forse leggendo questo versetto, questa era la mia impressione finché non l'ho studiato, avevamo l'idea che lo Spirito di Dio aleggiava. No? No? Cioè, che significa aleggiare? C'è un po' questa idea di lo Spirito di Dio che un po' galleggia, che sta fermo, immobile, non succede niente. Non è così, non è così. È molto importante questo verbo. Perché su questa superficie, su questa materia che era diventata adesso sferica, ancora avvolta dall'acqua, vuota, lo Spirito di Dio comincia a volteggiare. Questo verbo è stato tradotto volteggiare in un altro passo della Bibbia, in Deuteronomio 32, versetto 11, in riferimento all'azione che fa l'aquila quando comincia a volteggiare per abbassarsi sui suoi piccini, per dargli cibo, cura, calore. Lo stesso verbo. Questa è l'immagine dello Spirito di Dio che comincia a curare la sua creazione. Dio inizia a avere cura del suo universo, comincia a dargli, ve lo vedremo tra poco, energia. Energia necessaria perché tutto funzionasse come oggi. E questa è la visione del mondo giusta che noi come credenti dovremmo avere. È il fatto che Dio fin dal principio si prende cura, è completamente coinvolto, pur essendone completamente distaccato, ma è completamente coinvolto con la sua creazione. Dio è sempre presente, Dio non abbandona la sua creazione. Dio è sempre presente e non abbandona te e me, e lo dimostra fin dal principio. E infatti qui descrive lo Spirito, che è la sorgente di tutta la vita, perché la Bibbia dice che è lo Spirito quello che vivifica, Gesù dice, è lo Spirito quello che dà vita, la carne non giova a nulla, e questo Spirito che è la sorgente di tutta la vita comincia a provvedere questa energia per dare la forma e organizzare tutto il materiale creato. Questo verbo, aleggiare, significa anche tremare o vibrare. E questa è una cosa molto interessante che hanno notato dei scienziati credenti, perché lo Spirito Santo a quel punto stava dando energia al creato per mezzo di onde. Sapete quali sono le due forze più grandi dell'universo? L'energia di gravità, la forza di gravità e l'energia elettromagnetica. E tutte e due queste forze agiscono mediante onde. Possiamo pensare proprio che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio stava proprio impartendo questa energia per mezzo di onde, stava vibrando sulla sua creazione, impartendo queste forze che avrebbero determinato l'ordine dell'universo. Quindi siamo arrivati alla fine del versetto 2, troviamo che la Terra a questo punto ha una forma perfettamente sferica, perché Dio gliel'ha data, è dotata di energia ed è pronta adesso a ricevere la luce, il calore, tutte quelle creature che Dio aveva preparato e che vedremo la prossima volta. Dio, nei primi due versetti, crea e prepara l'ambiente ideale per il resto della creazione. Non è meraviglioso? Tutte queste cose ci sarebbero sfuggite soltanto leggendo questi due versetti. Questo è così meraviglioso che anche uno scienziato ateo, un astronomo ateo, che ha speso 25 anni della sua vita per cercare di capire se c'erano forme di vita nell'universo, al di fuori della Terra. Lui ha speso 25 anni della sua vita, ha preso soldi, è stato finanziato per questa ricerca, per 25 anni, per capire se c'erano forme di vita intelligente nel resto del creato. E lui si è reso conto di una cosa, che la creazione e la Terra è una cosa unica, perché lui ha detto questa frase poco prima di morire, dopo 25 anni di ricerca, ha detto: deve esserci qualcosa di unico che riguarda la Terra. Aveva ragione. È un creatore unico. Perché l'unicità della creazione proviene proprio dall'unicità del creatore. Che significa per noi oggi che Dio è creatore? Potremmo pensare a tante cose, alcune le abbiamo già viste mentre spiegavo il testo. Però il Salmo 24 dice: al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Il fatto che Dio è creatore significa che anche Dio possiede ognuno di noi. Dio è colui che possiede ognuno di noi, come creatore. Il fatto che siamo stati creati da Dio ci chiama a vivere per Dio. Il fatto che siamo stati creati da Dio e che apparteniamo a Dio ci chiama a non poter vivere per noi stessi. La tua vita appartiene a Dio, il tuo corpo appartiene a Dio, la tua casa appartiene a Dio, il tuo lavoro appartiene a Dio, i tuoi figli appartengono a Dio, il tempo appartiene a Dio. Il modo in cui usi il tempo, in cui tu e io usiamo il tempo, appartiene a Dio. La dottrina della creazione chiama il peccatore al ravvedimento, perché Dio, che ha creato ogni cosa, ha il diritto di dire: devi ravvederti e mettere la tua fede nel Signore Gesù Cristo, perché è il mio figlio, il mio amato figlio che ho mandato per la tua salvezza. La dottrina della creazione però chiama anche il credente, chiama te e me alla consacrazione, a vivere per Dio, a fare quello che fa la creazione, che dà gloria a Dio, che punta il dito a Dio. Preghiamo. O Signore, tu sei degno, abbiamo letto, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose. Per tua volontà esistettero e furono create. Noi ti adoriamo, riconosciamo che sei il creatore, che sei il creatore dei cieli e della terra e che l'hai fatto, Signore, con una sapienza che a noi sfugge, che non siamo in grado di capire, ma ti ringraziamo per tutto quello che noi siamo in grado di capire stamattina e che ha fortificato le nostre anime, che ha incoraggiato i nostri cuori, perché tu sei il Dio grande, potente, onnipotente, che ha creato ogni cosa, che sostiene ogni cosa e che ti prendi cura del tuo creato. O Signore, aiutaci a vivere vite giuste, aiutaci a usare tutto quello che noi siamo, quello che abbiamo ricevuto da te, alla tua gloria. E prego, Signore, che se ci sono persone stamattina che non hanno ancora ricevuto, proprio riconosciuto la Signoria, la tua Signoria nella loro vita, che possano farlo, inginocchiarsi davanti al Creatore e anche al Redentore, Signore Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù. Amen.